Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia. Siamo fra le pareti del Ridotto dell'Opera. Un primo ospite, è molto importante che certe personalità oggi ci lancino i loro messaggi. Anna Maria Meo, quindi Teatro Regio di Parma, il quale riapre. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora ci dica perché siamo davvero curiosi, ansiosi e partecipi.
E noi siamo felici e anche un po' emozionati di tornare a offrire delle emozioni dal vivo e di fare risuonare le meravigliose pagine di Giuseppe Verdi insieme all'Orchestra Toscanini con l'entusiasmo dei giovani artisti che così a lungo sono stati lontani dal pubblico. Per la prima volta noi debuttiamo d'estate in una produzione all'aperto al Parco della Musica e offriremo al nostro pubblico 12 recite in 3 settimane consecutive. Un pubblico che dobbiamo dirlo. Ci è mancato moltissimo, ci è mancato come l'aria in questo periodo di quarantena e che naturalmente poi noi ci impegniamo ad accogliere nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Al Barso, in dialetto parmigiano, il Barso vuol dire sotto la tettoia e così noi allestiremo il Rigoletto sotto la tettoia dell'Auditorium Paganini, dove sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini, che è un partner istituzionale del Teatro Regio di Parma, il maestro Alessandro Palù dirigerà, oltre alla Toscanini, giovani artisti che ogni sera si alterneranno per dare corpo e voce allo spettacolo. Uno spettacolo che necessiterà di tutta la creatività degli artisti, a partire dal regista Roberto Catalano e dalla disegnatrice Luci Fiammetta Baldiserri, perché è uno spettacolo che dovrà rispettare quelle norme di sicurezza che impattano anche sugli artisti, inutile dire. Gli elementi scenici e i costumi saranno del Teatro Regio di Parma, ma questi artisti dovranno inventare una chiave di lettura che giustifichi al pubblico le distanze, quindi adottando tutta una serie di simbologie che siamo sicuri renderanno uno spettacolo non che si piega a queste regole, ma che trae spunto, che trae ispirazione da queste regole per offrire una cosa comunque compiuta.
Benissimo, allora parliamo di Rigoletto e quindi abbiamo detto il giorno 29, la grande riapertura del Teatro Regio di Parma per 12 recite di Rigoletto, quindi.
12 recite di Rigoletto, mi lasci citare
Certo.
brevissimamente gli interpreti. Il protagonista sarà David Astorga nella parte del Duca di Mantova, Giulia Bolcato interpreterà Gilde, Federico Longhi sarà Rigoletto. Ma poi abbiamo una serie di giovanissimi artisti, tra cui ci piace citare 3 giovani artisti che hanno frequentato la nostra Accademia Verdiana, distinguendosi, e sono Mariangela Marini, Chiara Notarnicola e Emil Abdullayev. Quindi anche per loro c'è uno spazio, anche per loro c'è una speranza, c'è l'inizio a partire da un nuovo debutto.
Benissimo, allora grazie ad Anna Maria Meo. La ritroveremo settimana prossima perché questo non è che l'inizio di una importantissima riapertura che al di là dei meriti artistici appunto permette creatività nuove, questo l'ha sottolineato e poi soprattutto infonde una grandissima speranza di cui tutti abbiamo bisogno. Ci lasciamo con la voce di Maria Callas, via, in un caro nome lontano ma sempre attuale. Buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Buon pomeriggio a Ilaria Borletti Buitoni, grazie di essere anche lei in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Presidente della Società del Quartetto di Milano, storica istituzione del 1864. Si presenti in 30 secondi.
Sì, sono appunto felice di essere presidente di questa antichissima società di concerti che è sopravvissuta a guerre, a tragedie immani che hanno colpito la città e ce l'ha sempre fatta risorgere. Quindi mi pare che la nostra storia in questo momento sia la più opportuna e per il resto presentarmi. Io sono vicepresidente del Fondo Ambiente Italiano e ho avuto un breve passato politico che grazie a Dio è finito.
Società del Quartetto di Milano ha riaperto con la Festa della Musica il 21 giugno scorso. Il prossimo appuntamento, stiamo sull'attualità, quindi 28 giugno, terzo appuntamento del ciclo Archillum presso l'Abbazia di Mirasole. Qualcosa sul concerto e sulle sedi anche di questi concerti, perché offrono agli spettatori anche opportunità turistiche non da poco, vero?
Ma in questo momento così difficile in cui i concerti al chiuso naturalmente sono quasi impossibili perché abbiamo dei limiti di posti che li renderebbero poco sostenibili, la nostra collaborazione con le dimore del quartetto, che è una fantastica associazione che si occupa di promuovere la musica da camera, promuovere il talento dei quartetti, in particolare abbinandolo a luoghi che hanno una particolare rilevanza dal punto di vista storico e artistico. Quindi in questo momento questa collaborazione è particolarmente preziosa, è una collaborazione che dura da anni, ma che certamente adesso assume un significato particolare che è quello di una ripartenza, e la ripartenza oltretutto in un luogo importante dal punto di vista culturale e anche religioso come l'Abbazia e poi a Villanecchi Campiglio del FAI, che è un'istituzione che come sappiamo si occupa di tutelare il patrimonio culturale, avverrà appunto adesso con Archillum e con giovani quartetti che saranno certamente capaci di farci sentire che la musica ritorna e ritorna dal vivo, perché poi questo è quello che secondo me noi dobbiamo fare, promuovere la musica dal vivo.
Siamo in estate, per cui forse ci sono delle agevolazioni rispetto a quello che avverrà poi, ma penseremo di seguito ai piani B, C, D, E, eccetera. Ecco, attualmente ecco l'Abbazia di Mirasole, come viene messa, oppure la Villanecchi Campiglio, come vengono messe a disposizione del pubblico?
Ah, guardi, con tutte le cautele richieste per le manifestazioni esterne si può arrivare a un numero di spettatori piuttosto ampio, perché si può arrivare addirittura a 1000 se il luogo consente. Per quelle interne purtroppo oltre i 200 non si può andare. Comunque noi ci atterremo strettamente a quelle che sono le indicazioni. È molto importante prenotare, e questo sul nostro sito del quartetto vediamo le modalità con cui si possa fare, perché naturalmente prenotando questo ci permette anche di organizzare l'entrata degli spettatori,
disciplinarla, sì,
totalmente cautelata la sicurezza e i dettami della distanza sociale che dobbiamo tuttora rispettare con una certa attenta cautela.
Sicuramente. Quindi abbiamo detto 28 giugno, 8 luglio per quelli che sono gli appuntamenti immediati, poi vedo anche un 6 ottobre con un titolo emblematico, Canto della Nascita. Questo cosa sta a significare e cosa nasconde, cosa cela?
La musica dal vivo ha sofferto enormemente, come tutto lo spettacolo dal vivo, perché è facilmente comprensibile che lo spettacolo è una festa a tre: compositore o autore, esecutore o esecutori e pubblico naturalmente. In questo scambio di energia e di presenza avviene ogni volta quello che io chiamo il piccolo miracolo di uno spettacolo. Quindi naturalmente con questa pandemia lo spettacolo dal vivo è stato totalmente oscurato ed è anche giusto che per ragioni sanitarie si sia presa questa misura così forte. Noi vogliamo con questo Canto della Rinascita proprio stabilire un punto di ripartenza, sperando che appunto la pandemia non si riaffacci in un modo troppo aggressivo. Abbiamo chiamato 9 compositori italiani, io li ringrazio per la loro grande, grande generosità e disponibilità, che hanno composto un pezzo loro da inserire in questo canto che sarà un po' come un Te Deum moderno.
Intanto la musica contemporanea è sempre pochissimo sostenuta, questo quasi ovunque, tranne che devo dire in Svizzera è un paese molto
Sì,
attento
è
alla musica
vero.
contemporanea, giusto sottolinearlo.
Possiamo dirci fortunati in questo
E
senso,
ci è
sì.
parso giusto chiamare questi compositori, alcuni anche molto noti, ma tutti molto stimati, dicendo dateci un vostro contributo di 5 minuti, che naturalmente tutto insieme creerà un tempo che supera loro un quarto, in cui faremo questo Te Deum laico, questo Te Deum di ripartenza, questo Te Deum che dice la musica vibra ancora, c'è. E naturalmente lo eseguiremo alla Sala Verdi del Conservatorio, che è la nostra sede abituale, in due turni, se non sono cambiate le restrizioni sul numero dei posti. Ma insomma, ho pensato che fosse giusto far qualcosa di più che solo un concerto, ma dare un segnale a tutti questi nostri musicisti che si sono trovati di colpo nell'oscurità più assoluta.
Si tratta di musica strumentale per formazioni cameristiche o avremo anche musica vocale?
No, ci sono due soprano, ci sono due, c'è un complesso strumentale, ci sono, come dire, c'è un insieme musicale importante, quindi non sono solo strumenti o solo vocale. Penso che sia anche questo importante perché, vede, la musica da camera sarà quella, e qui siamo di fronte a un complesso che è, come dire, una mini orchestra o qualcosa di più ampio numericamente che un complesso cameristico, sarà quella che ci permetterà di ripartire in sicurezza, perché è evidente che conservare la distanza di sicurezza quando si ha a che fare con un'orchestra di 90, 100, anche 120, come richiede la musica del Novecento o della fine 800 elementi, è praticamente impossibile. Quindi la musica da camera o di complessi numericamente contenuti è anche il modo per poter dire si può ripartire.
Certo, anche perché questi numeri, lo ricordiamo, queste cifre del 1000 persone all'aperto, 200 all'interno delle sale, include esecutori, il pubblico, le maestranze, e quindi effettivamente diventa molto difficile, diciamo.
Perché non l'abbiano modulata sul numero dei posti. Noi abbiamo la
Sì.
Sala Verdi circa 1400 posti e 200 è veramente una proporzione molto, molto piccola, mentre appunto non so come farebbero alla Scala a farlo, insomma mi pare che sia un errore. Quindi io ci tengo moltissimo a ringraziare Sentieri Selvaggi, a ringraziare i compositori, a ringraziare gli esecutori, perché trovo che questo è un modo per dare un segnale. Appunto, che ci siamo in questa forma musicale e che abbiamo reagito, cosa che invece era quasi impossibile pensare solo un mese fa, quando tutti ci trovavamo un po' attoniti dicendo potremmo mai tornare con la musica dal vivo.
Certo, grazie allora ad Ilaria Borletti Buitoni, Società del Quartetto di Milano, le belle iniziative che devono essere chiaramente oggetto di incontro artistico e anche di solidarietà, se vogliamo appunto che sopravviva la musa della musica. Grazie ancora e a presto, ci riaggiorniamo sicuramente, direi, ecco, prima del canto della nascita, così magari vedremo anche di contattare alcuni di questi compositori che si presteranno per un evento che in definitiva rimarrà anche nella memoria. Grazie ancora e buon lavoro, naturalmente.
Grazie a voi.
Allegri o son come un ringuel che spiega il vol libero al ciel sorride a me lieta stagion torno garzon tra la 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 tra la 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 allegre io son come un finguè spiega il vol, libera il ciel, vedo vos sol, torno garzon, vedo vos sol, vedo vos sol, ah, 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 torno garzon. Primo si spose una cuccagna, avere il ciel e lor compagna, io non le pago il funerale e non ne sto perciò più mal, è il caso mio più original, più original. Tra la la la, tra la 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 la, allegre sol, allegre sol, la la la. Torno garzone.
Sirena e Dea non han virtù, né lacci lor pigliarmi più, se la mondi giunsi a schivare il pesciolino e il re del mar, il re del mar, il re del mar. Son come un frinquel, libero son, torno garzon. Per molti sposi una cuccagna, avere il ciel la lor compagna, io non li pago il funeral e non ne sto perciò più mal. Tra la 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 la, tra la 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 la, allegre sol la la, allegre sol la 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 la, se la mondigio si schivare il pesciolino del re del mar, il re del mar, se la mondigio si schivare il pesciolino del re del mar, il re del mar, allegre sol, allegre sol, come un frinquel io son garzone. Tra la 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 la, allegre son.
Dmitri Korčak, tenore in Allegro son, da Rita di Gaetano Donizetti. Dmitri sarà sul podio del Rossini Opera Festival, edizione 2020, per la cambiale di matrimonio di Gioachino Rossini, naturalmente. Quindi musica a Pesaro, assicurata a Martina Franca, a Milano, a Firenze, un po' dovunque, anche a Bergamo, dove il Covid ha inferito, lo sappiamo, con maggior crudeltà. E noi vogliamo dedicare a Bergamo questo interno Donizetti che oggi prende l'avvio e si svilupperà per 10 settimane durante il palinsesto estivo del ridotto dell'opera. L'ho ideato in strettissima collaborazione con Marco Foresti e con una cinquantina di interpreti che hanno lavorato ciascuno a casa loro, fra le loro pareti domestiche. Devo dire che è stato un bellissimo e impressionante esempio di solidarietà artistica alla quale hanno preso parte cantanti, attori, semplicemente dilettanti, inteso come persone che amano l'arte e vogliono giocarci un po' dentro. Ho radunato i vari contributi, li ho connessi fra loro grazie a una certa esperienza che ho raccolto lavorando a fianco di figure ben note agli ascoltatori di Rete 2, della radio svizzera di lingua italiana. Alludo a Claudio Laiso, Massimo Scampicchio, Lara Persia, che naturalmente saluto con affetto. Vi sto portando via il lavoro. Dobbiamo chiedere venia se l'audio non sarà sempre perfetto, presenterà inevitabili disturbi. Puntiamo piuttosto ai contenuti relativi ad un mio romanzo intitolato Cercherò lontana terra, dedicato appunto al percorso biografico ed artistico di Gaetano Donizetti. E puntiamo soprattutto sul concetto di solidarietà artistica necessaria per poter portare avanti l'arte, la musica in particolare nel nostro caso. Grazie ancora a Marco Foresti e ai vari attori. In questa puntata, che ci mostra un Gaetano Donizetti dapprima Pressoché spirante a Parigi nel 1845 circa, vedremo poi, ascolteremo poi il suo racconto fin dall'infanzia, fin dalla giovinezza. E quindi gli interpreti presenti in questa edizione sono Matteo Cima nella parte del narratore, Michele Landonio, portiere all'Hotel Manchester, Giuseppe Scolese, che riveste il ruolo del professor Gabriel Andral, Tiziano Ferrari, immancabile nella parte di Gaetano Donizetti, Livia Ranzanici nella parte di Mamma o Mamà Donizetti, come la chiamava appunto Gaetano, Matteo Balduzzi nella parte del padre di Gaetano Donizetti, Andrea, Davide Rocca, che è Antonio Toto Vasselli, Patrizia Patelmo qui in veste di musa donizettiana, ma tornerà poi di seguito in un altro ruolo significativo. Nicolas Vredda nella evocazione della figura di Don Giovanni. Cinzia Mazzoleni nella parte di Giuseppina Ronzi de Benis. Siamo alla prima puntata. Il lavoro incomincia a Parigi, dopodiché invece si svilupperà fra Bergamo, Venezia e Roma. Ah, ecco un particolare. Il campanone che sentiamo all'inizio è quello naturalmente della città di Bergamo Alta. Anche i rumori e le pronunce che ascolteremo nel corso di questo originale radiofonico hanno rispettato il più possibile l'origine di questi suoni e anche, diciamo, le cadenze dei vari personaggi che via via incontreremo.
Un pomeriggio qualunque nell'estate del 1845. Un uomo giace a terra davanti all'Hotel Manchester di Parigi. Vincendo la riluttanza, gli si fanno attorno i curiosi e qualche soccorritore. Un sedicente medico lo trascina nell'androne dello stabile e tenta di rianimarlo. Sa il fatto suo. Il portiere riconosce nel volto cereo del mezzo morto l'occupante del terzo piano.
Le musicien.
Si chiama Donizetti. Ed è rientrato da Vienna il mese avanti. Appare molto compromesso nell'aspetto e nella salute. C'è persino chi dubita trattarsi di lui. Viene comunque caricato a spalle, trasportato in camera e adagiato sul letto dove il dottore, di un vero dottore si tratta, gli somministra un cordiale e Donizetti, del maestro si tratta, lentamente si riprende.
Avete avuto un collasso, signore. Troppo il lavoro ed esagerata la calura di questi giorni. Dovete interrompere ogni attività, riposarvi.
Lo dite voi che devo riposare. M'è del tutto impossibile.
Sono gli occhi a rispondere. Le labbra rimangono chiuse. E la mente? Fuori uso, a singhiozzo. Qualche bagliore si accende in uno stato d'ombre dove amnesie, allucinazioni, ossessioni e compulsioni si affastellano senza tregua. L'indomani torna a essere piuttosto lucido e si rivolge al cognato Antonio Vasselli.
Caro Toto. Ti ringrazio dei giorni felici che mi auguri. Stamani ebbi consulto da tre medici, Andral, Ricor e convennero fra loro, dopo mille domande a me rivolte, che io parta, che viaggi, che cambi clima. Scelsi subito o Roma o Napoli, perché sono in casa mia. Ma Roma è troppo lontana dal mare, piuttosto Napoli. Là potrò fare bagni salati, mollo tutto, parto. Non devo scrivere opere per 2 anni. 2 sono già che non lo faccio per non averne voglia. Ora che sono in forza, i medici lo impediscono. È una pestilenza funesta che ho addosso. La mia testa, per il vero, era pesantissima e non diceva no che a parole. Ora la muovo ed è effetto del clima perché lo facevo già prima delle medicine. Sono nervoso, lo sai. Tu mi hai conosciuto e potrai sempre dirmi ciò che vuoi quando in Napoli sarò. Non mi rispondere adesso. 5 opere. Una sola mi toglierebbe a tutto. Bisogna aspettare quando si è cristiani. Tu vai a dirmi com'è? Non hai forza di fare un'opera? Tu? Io? Sì, l'ho. La testa è libera. L'immaginazione? Libera. Comporre? Non mi fa male. Ma un impercettibile segreto dei medici mi svela che nulla ho, se non che potrei ricadere nello stesso male del sangue alla testa che poi si congelerebbe.
Dovete accettare lo stato di inedia e restrizioni al quale noi dottori vi obblighiamo.
Accetto, ma con riluttanza e solo per un limitato periodo di tempo. Poi li mando tutti al diavolo.
Finirà col percorrere e sulle prime senza sospetti la corsia che si apre in una stanza del nosocomio di Ivry, proprietà del professor Mithivier, a 3 miglia da Parigi. Ivry è un manicomio. Casa per malattie schifose ed incurabili, lo definiscono. Inferiate che una volta chiuse, difficilmente si riaprono.
Il sangue alla testa non mi ha ucciso perché Dio non lo volle. Cadevo dal letto alla notte e battevo la testa in terra per fuggire. Ebbene, volli restare col lume acceso ed ecco che in quelle ore sentivo il cuore pulsare a mille e mi svegliavo. Vedevo la luce, tutto taceva. Tornavo tranquillo, ma da allora in poi il servo dorme nella mia camera. Il sangue alla testa e per i nervi sensibili la notte è la cosa più triste, oltre alle ore misurate di vivere e di riposare. Luce, luce! O quella di Dio o quella dell'olio santo e della cera. 12 ore di convulsioni, 24 sanguisughe, senapismi infuocati alle cosce. Nulla. Nulla.
Ecco, e questo è quanto accadde in quella fatidica estate del 1845. E lascio che sia Gaetano a raccontare la sua fiaba.
Adesso che mi avvio alla maggiore età, intendo tirare le somme di quanto è accaduto nei primi anni della mia vita. Ho la fortuna di avere per compagno di stanza un confidente che parla poco e pazienta nell'ascoltarmi. E allora incomincio. Dovrei forse provare vergogna a raccontarti come e dove sono venuto al mondo, buon Piero dei Maroncelli. La mia famiglia era povera in canna. Come una talpa nacqui sotterra in Bergamo nel borgo detto Canale. Si scendeva per una scala ripida di cantina dove l'ombra della luce mai vi penetrò. E siccome un gufo, presi il mio volo, portando a me stesso ora tristo, ora felice presagio. Poco incoraggiato da papà che ripeteva:
è impossibile che tu scriva la musica, che tu vada a Napoli, a Vienna.
Invece, in quei due miseri anfratti è nato un futuro musicista a cui viene posto il nome di Domenico Gaetano Maria di Andrea Donizetti, cioè me. E per favore, niente ironie sul Maria, perché il Maria a Bergamo non lo risparmiano a nessuno, maschio o femmina che sia. Mio padre era solito sbravazzare proclamandosi sarto di professione. Tagliava e cuciva, tanto che in casa trovavi stracci dappertutto e fili persino nella minestra. Ma da ciò a potersi definire un couturier, mancava ancora qualche dettaglio. Mamma Domenica rammendava, ricamava e a tempo perso astrologava. Prediceva il futuro scrutando le linee sui palmi delle mie sorelle.
Tonietta sposerà un fornaio, Linda un principe.
Pagnotte, corone, castelli. Mamma veniva proprio dal castello, come si definiva una volta il colle di San Vigilio che domina la mia città. Bergamus et non plus ultra. Come tutti o quasi, credo di non essere stato richiesto al cielo con imperial regio decreto dai miei genitori. Capitato e basta. Uno in più da sfamare e difendere dall'umidità. Come nel flauto magico di Mozart, ai Donizetti nascevano tanti papageni, mezzo uomini e mezzo bestiole. Prima un Giuseppe, ein klein papageno, poi una Maria Rosalinda, ein klein papagena, poi Francesco, Antonia. Una Rachelina è durata solo 2 settimane. Ah, bando alla genealogia dei Donizetti. Quanto vado a raccontarti adesso, caro Piero, interesserà maggiormente il politico dissidente che ti vanti d'essere con sfrontatezza anche in faccia alla polizia. Nel 1797, annata in cui vedo la luce, La Cisalpina inaugura il suo corso a seguito della cessata Repubblica Bergamasca, istituita dagli occupanti francesi alla cacciata dell'ultimo capitano veneto. Ricordava papà:
dovevate vederli, 1000 fanti con 30 cannoniere a cavallo, 94 piedi con 4 pezzi d'artiglieria.
Sì, i bergamaschi se la sarebbero proprio gustata l'arrogante marmaglia che arrivava loro fra capo e collo il 5 nevoso anno quinto della République Française, secondo il nuovo calendario.
Salivano dall'Adda con cassoni di munizioni, cannoni inchiodati e buoi lungo la carreggiata che attraverso boscaglie e brughiere conduce ai borghi San Leonardo e Sant'Alessandro. Armate liberatrici le salutavano, che occupavano con grandeur il campo della fiera e lo spiazzo davanti a Porta San Giacomo.
Nel nome del generale Bonaparte la storia invertiva rotta. Una vignetta del Monitore Universale di Parigi illustrava un erboruto alpigiano all'atto di radere la criniera del Leone di San Marco, troneggiante in Città Alta. All'altro angolo un invasato arlecchino sferrava un calcio a pantalon dei bisognosi, che il volante era, e mostrava il bus del miau. E mentre l'avaro se ne tornava piagnucoloso in laguna, si leggeva in calce:
l'onorato arlecchino, per molti aggravi stanco e da tante ingiustizie oppresso e maltrattato, col valor suo nativo al fin e da uom franco, libero cittadino s'è fatto e buon soldato.
Bergamo si ribella dunque alla Serenissima, mentre epurativi falò inceneriscono stendardi, divise demodé e le parrucche maleodoranti della vecchia nobiltà con tutti i parassiti dimorantivi all'interno. Via! Nutrimento alle fiamme a favore di un rilassamento degli usi ai quali sulle prime i miei cattolicissimi concittadini accondiscendono con sospetto. Pensa che solo 50 anni fa si vietavano dadi, bussolotti, lotterie, birbissi, roletta bianca e rossa. 30 anni dopo un proclama impediva che dal tramonto nelle borgate succedessero tripudi e festeggiamenti. Verboten! Cioè proibito. È io che ho studiato con il bavarese Johann Simon Mayr il tedesco lo mastico. Mayr mi è stato un secondo padre, oltre che un maestro di musica per eccellenza. Mayr ritiene che la poesia sia pura effusione del cuore, godimento del sentire, ed abbia urgenza ad abbellirsi a mezzo dell'armonia. La misura ordinaria del verso non basta ad appagare l'anima desiderosa di esalare affetti e compiacersi nel contemplarli.
Versi che si succedessero gli uni agli altri senza essere armonicamente intrecciati non desterebbero la disposizione di chi canta. Tale dunque la poesia. E la musica? La musica è una lingua da apprendersi con fondamento e dedizione da colui che in lei vorrà esprimersi.
Ma allora chi insegna questa lingua? Cioè la dottrina che istruisce sulla maniera di regolare il canto secondo la natura di ogni voce umana. Come devono essere sottoposte le parole con senso ed affetto? E come tutto debba tendere al fine dell'eterno bello ideale? A Donizetti è Mayr che ha indicato le soluzioni. Dunque la musica diviene per il sottoscritto pura essenza mistica. Del resto la si dice una divinità calata dal cielo sopra la terra, nata prima che nel mondo verdeggiassero gli esseri viventi. Nel 1815 completo gli studi primari e spengo 18 candeline. Sono grande. Mi guardo allo specchio e vi ammiro quel che si definisce un Adone, espressione intelligente, occhi celesti, folti capelli castani, barba e baffi scolpiti al rasoio, taglia svelta e portamento signorile. Suono piano, viola, flauto, nonché glass armonica, glockenspiel, flauto di Pan e anche sivli e baguette delle valli orobiche. Un musicista completo, insomma. Adesso chi mi direbbe sbucato da un umido anfratto in Borgo Canale? Esimio signor Antonio degli Avvocati Vasselli. Il mio primo melodramma è venuto alla luce in quel di Bologna, dove ero alla scuola di Padre Mattei. Come sapete, l'opera in musica è il genere più redditizio per chi desidera sopravvivere, oltre che solfeggiare. Mio padre si mostra contrario a questa inclinazione e mi vuole organista da chiesa nei nostri paraggi o sull'Adda. E invece, nel settembre del 16 mi trovo alle prese con Pigmalione, tratto dalle Metamorfosi di Ovidio. E se non lo conoscete voi, questo vate, che siete latino come lui, ma mi diletta lo stesso raccontarvi che era re di Cipro e anziché vegliare sulla tutela dei sudditi trascorreva il tempo a scolpire il marmo. Di prendere moglie non gli andava, perché più di una cipriota lo aveva disgustato coi capricci. Le ragazze sono imprevedibili, lo sappiamo, ma forse ci piacciono per questo. Ricordate cosa strepita Don Giovanni al servitore Leporello?
Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne? Sai che elle per me sono necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
E così. Così il destino pretende che anche l'allocco Pigmalione un bel giorno ci caschi. E quando? Quando in forme femminili scolpisce la statua di Galatea.
Bella Galatea, più bianca del latte, più tenera dell'agnello, più leggera della giovenca che salta, ma nel tempo stesso più aspra che l'uva acerba. Perché respingi l'amante che t'adora?
E amore chi è?
Chi è amore? Egli è il nume pietoso che diede a te vita, che l'aspra ferita sanò nel mio cor.
Del resto, senza volerlo, qualcosa bolliva in pentola. Capita a Bergamo, per esibirsi al teatro della Società, un buffo di 30 anni circa, il De Begnis da Lugo. Tiene al guinzaglio una moglietta rigogliosa, soprano di soli 16 anni il furbastro. È la Giuseppina Ronzi, una gattina intrigante dentro, fuori e dietro il palcoscenico.
Maestro Donizetti, che ne pensate di questo mio nuovo abito trapunto di rose di seta? Sapete di che colore si tratta? Non spaventatevi, tiene un nome, Cacà Delfino. A Parigi così lo chiamano. La storia lunga, ma ve lo spiego. Quando nasce un principino alla regina di Francia, se ne copia la tinta del meconio sulle stoffe. E certo voi lo sapete che cos'è il meconio. Beh, io lo so e non lo so. Diciamo che lo deduco da quel cacà. Ma va bene così, per farla breve. Tutte le grandi dame de Paris si adornano di quella tinta particolare. Voi siete molto giovane, io anche. Magari in un domani le nostre strade si incontreranno di nuovo.
Risulto loro simpatico e dunque mi stipano nella carovana a destinazione Verona. Lì mi presento ad un impresario siciliano di nome Zancla, che ha ottenuto l'appalto del San Luca di Venezia. Finalmente mi commissiona un melodramma che deve essere pronto al 30 settembre del corrente anno, non un'ora dopo la mezzanotte. Il librettista è un mio ex compagno di studi, il Merelli, che elabora un dramma di cappa e spada. Dopo il contratto egli muta la cappa e anche la spada, cioè si cambia la storia. Tanto non fa differenza, questi romanzi si somigliano tutti. L'eroina svaporata e lagnosa, il padre tiranno, il buono senza palle, il rivale con baffi e barba posticci. Quindi amore, tradimento, vendetta. Cioè recitativi, cavatine, cabalette, duetti, terzetti, concertati e il corretto scemo per il lieto fine. Ne sortisce un Enrico di Borgogna che la compagnia di canto radunata dallo Zancla prova prima al fortepiano in Verona, poi con l'orchestra a Venezia. Enrico di Borgogna è stato un disastro e la Gazzetta di Venezia l'indomani si mostra generica nel valutare i talenti di un autore di cui non si cura neppure di rivelare il nome.
E dai, non prendertela, caro Gaetano. Se qualcuno ti ignora, è segno che quel qualcuno non ti capisce. È segno del tuo essere superiore, al di sopra della mediocrità. Credimi, credi alla Giuseppina Ronzi, che il mondo già nu poco poco lo conosce. E allora sappi che al diamante si perdonano le punte. Perché? Perché nessuno è in grado di smussarle. Ah, e adesso assaggiati un poco della mia pastiera. L'ho fatta con le mani mie.
A questo punto vi domanderete quale sarebbe stato il modo mio di comporre musica. Intendevo svincolarmi dagli schemi ingessati dei melodrammi del Settecento. Esempio, per quale motivo ogni personaggio deve possedere in successione l'introduzione strumentale, il recitativo, la cavatina, la cavaletta, i duetti, i terzetti, eccetera, eccetera? Via tutto ciò! Audaci propositi, mi veniva sottolineato. Forse non avevano torto. E poi, in quel preciso frangente, c'era poco tempo per riflettere sulla maniera di comporre, in quanto mi s'affacciava un problema urticante a risolversi. Nel dicembre del 20, gli austriaci di Milano dispongono la chiamata alle armi per i nati fra il 1795 e il 1800. Guarda caso, ci sto nel mezzo. Già mi vedevo, mentre, infilati stivali e divisa militare, un istruttore tentava di insegnare a uno strimpellino a marciare al passo, a salutare i superiori e maneggiare le armi da fuoco. Il Mayr, però, che è il più caritatevole tedesco del mondo ed è il padre dei suoi scolari, mi ha raccomandato caldamente al general Bubna. Questi ha ordinato che si prestasse fiducia, tempo e modo all'implume granatiere, nonché musico eccellente, affinché scrivesse per il teatro. E a questo punto parrebbe che la ruota della fortuna prenda finalmente a girare per il verso giusto.
Thank you.
Conclusa la prima puntata di Interno Donizetti, abbiamo ascoltato la sinfonia dalla Anna Bolena di Gaetano Donizetti. Dirigeva Julius Rudel alla testa della London Symphony Orchestra. Ricordo ancora che questa sera per Musica in Scena Giuseppe Clericetti propone Ifigenia Antoride di Gluck, diretta da Mark Minkowski. Parte così la serie delle opere create negli anni di Ludwig van Beethoven. Un saluto da Giorgio a Polonia, che vi aspetta qui, naturalmente, fra 7 giorni.